Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo pochi giorni prima del giorno di Yom Kippur, il giorno del pentimento, il giorno dell'espiazione, il giorno della trasformazione, il giorno dell'unificazione tra il Padre e il Figlio, tra Hashem, il nostro Padre in cielo, e i figli che si trovano qui in basso, che ogni tanto un figlio rischia di allontanarsi da suo padre, perché delle volte il figlio sente la mancanza del padre, si dimentica chi è il suo vero padre e rischia di allontanarsi. Hashem ci ha dato un giorno per riazzerare i conti, per riconciliare, per iniziare una nuova pagina. Il giorno dei bilanci, il giorno dell'azzeramento. Oggi siamo il 6 di Tishrei, 5771, 14 settembre 2010. Il tema di questa sera si basa sulla storia di un grandissimo personaggio, uno dei più grandi studiosi di tutti i tempi, che poi cade molto in basso e diventa un grande eretico. Questa doppia identità di questo particolare personaggio ci insegnerà qualcosa di grandioso, un insegnamento di vita a livello psicologico, a livello spirituale, un insegnamento applicabile ogni giorno della nostra vita, ma in particolare legato a questi giorni di riflessione e di trasformazione. In realtà la vita è un continuo crescere ogni giorno dopo giorno, ma quando ci si trova vicino a Yom Kippur, la crescita non è più un optional, non è più un dettaglio, ma è la base del servizio. Crescere, cambiare, trasformarsi. Il messaggio che analizzeremo insieme questa sera ci sarà molto utile per affrontare al meglio il giorno di Kippur, questo giorno così ricco, così denso, con così tanti aspetti che abbiamo citato prima. Ci vuole proprio un grande insegnamento per avere una forza degna di questo giorno. E l'argomento che tratteremo insieme è veramente molto profondo e molto ricco. Prima di iniziare, la storia di Avishà, la storia di Elisha ben Avuya, il santo eretico, come l'abbiamo intitolato, come di consueto iniziamo con un aneddoto. Una volta si incontrano tre rabbini progressivi e ognuno racconta come la sua congregazione è talmente evoluta ed è più moderna di tutte le altre. Il primo dice: noi abbiamo preparato da mangiare sushi, panini. Se per caso qualcuno non si sente bene oppure ha un po' di fame, non ci sono problemi. Noi siamo democratici, noi siamo aperti, c'è da mangiare in abbondanza. Siamo talmente modernizzati che abbiamo tolto qualsiasi barriera. Arriva il secondo rabbino, sempre congregazione progressiva, e dice: noi siamo ancora più avanti di voi. Abbiamo messo su ogni sedia della nostra sinagoga un portatile per permettere ai nostri membri che, se per caso si sentano annoiati, potranno controllare le email, controllare le notizie. Noi non abbiamo barriere, siamo molto avanti. Arriva il terzo e dice: noi siamo ancora più avanti di voi. Cioè, cosa fate voi di ancora più avanti? Dice il terzo rabbino progressivo: noi abbiamo messo una grande insegna all'entrata della sinagoga e abbiamo scritto: siamo chiusi per festività. Siamo talmente avanti che non c'è neanche bisogno di venire in sinagoga, siamo chiusi per festività. Questa sera parleremo delle barriere, cosa vuol dire avere una vita con dei limiti. Parleremo di identità, qual è la nostra vera identità. Spesso le persone pensano di essere qualcuno che in realtà loro non sono. Alcune volte facciamo delle cose e non ci rendiamo conto perché le facciamo. Dobbiamo ascoltare, dobbiamo leggere attentamente i segnali. Parleremo di identità e di capire i segnali, i messaggi che ci manda la nostra anima. Un altro punto molto importante è relativo che ci sono delle persone che sentono dei messaggi, ma li traducono con il proprio cervello, con la propria lingua, col proprio modo di pensare, e trasformano il messaggio originale in un modo personale, ovvero interpretano il messaggio in base al proprio comportamento, in base al proprio modo di vedere la vita. Qua, durante questa lezione, rifletteremo su come delle volte dobbiamo imparare ad ascoltare il messaggio che ci viene dato dalla nostra anima, dal nostro corpo, dalla nostra coniuge, dai nostri amici, dalla società o dal cielo. E dobbiamo imparare a mantenere il messaggio originale, mantenerlo neutro, così come arriva il messaggio, come la sua veste originale, non modificarlo, trasformarlo, dargli la propria opinione, vuol dire questo perché io penso così, allora vuol dire così. Spesso marito e moglie hanno delle forti discussioni perché il marito ha detto una cosa e la moglie ne ha capito un'altra. Allora lei è arrabbiata col marito perché lui ha detto questa cosa qua che lui non ha mai detto, ma lei nella sua mente ha immaginato che questo qualcuno intendeva dire. Dietro questi tre concetti che abbiamo appena citato si racchiude una storia molto difficile e molto tragica di uno dei più grandi maestri dell'ebraismo. Torniamo indietro di 2000 anni. I Romani conquistano la terra di Israele, assediano Gerusalemme, distruggono Gerusalemme e il suo santuario, il Bet HaMikdash. Molti maestri e grandi studiosi assistono a questa distruzione molto dolorosa. Vedono l'eccidio barbarico dei Kohanim, donne, bambini, e tra migliaia di studiosi e di grandi maestri spicca la figura di un grandissimo studioso che si chiamava Elisha ben Avuya. Quando egli insegnava, Elisha ben Avuya, la gente correva dietro di lui. Era talmente lucido, talmente chiaro. Lo baciavano sulla fronte, lo ringraziavano per la sua grandezza, per la sua profondità. Lui era un contemporaneo di Rabbi Akiva, era il maestro di Rabbi Meir, il famoso Rabbi Meir Balanes, che è sepolto a Tveria. Rabbi Meir, così come il suo nome Meir vuol dire luce, era il più grande maestro forse di tutta la sua generazione, era la luce della generazione. Chi era il suo grande maestro? e riceve la via. Il Talmud racconta di quattro grandi studiosi che sono entrati nel giardino della Kabbalah, della mistica, Pardes, Rabbi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma e Elisha Ben Avuya. Tra tutti questi quattro solo Rabbi Akiva riesce a salvarsi, riesce ad uscire illeso da questo viaggio mistico molto molto elevato. Come racconta il Talmud, uno muore, uno impazzisce, Elisha Ben Avuya diventa eretico e solo Rabbi Akiva entra ed esce in pace. Elisha Ben Avuya non impazzisce, non muore, vuol dire che aveva una forza spirituale e aveva delle basi molto solide, che non si è perso in questo viaggio mistico. Purtroppo però lui prende una strada sbagliata, inizia a allontanarsi. Piano piano abbandona la Torah, le tradizioni, e la gente lo vede quanto lui cade in basso e non vanno più a studiare da lui. Rabbi Meir, il suo alunno prediletto, sapeva quanto era grande il suo maestro, non può smettere di seguire il suo maestro, di studiare con il suo maestro, di seguirlo. Ovunque andava, gli stava dietro, ascoltava, voleva sempre imparare, era assetato. Purtroppo Elisha Ben Avuya ha una grave caduta. Non solo lui si allontana dalle sue origini, si stacca dalla Torah e dalle tradizioni del suo popolo, ma addirittura arriva al punto di collaborare con i romani. Egli spiava, perseguitava i giovani che studiavano la Torah. Una volta i romani emisero un decreto che obbligava tutti i giovani di trasportare di Shabbat. Sappiamo che i romani non volevano che gli ebrei osservassero le mitzvot, allora hanno detto dovete trasportare di Shabbat. Cosa facevano i giovani? Per evitare di fare un divieto della Torah, allora trasportavano un oggetto che si poteva, che era trasportabile da una persona, lo trasportavano in due. E la Torah dice che se un oggetto è grande e richiede due persone che lo trasportano, allora sono colpevoli, ma se un oggetto è trasportabile da una sola persona e lo trasportano due persone, non è più vietato in Torah, perché quello non è un modo di trasportarlo. Cosa facevano i giovani? Prendevano degli oggetti relativamente piccoli, li trasportavano in due. I romani non capivano che era un trucco per non trasportare, per non cadere nel divieto di Shabbat. Una piccola parentesi, secondo i rabbini è vietato farlo comunque, stiamo parlando del divieto della Torah. Quando Elisha Ben Avuya vide questa furbizia che facevano i giovani, allora disse ai romani di obbligare i giovani di trasportare ognuno da solo gli oggetti per evitare di esentarli di cadere, di esentarli di fare il divieto di Shabbat. Ovvero costrinsero gli ebrei a fare proprio il divieto della Torah. Poi cosa facevano? Trasportavano di Shabbat, ma appoggiavano gli oggetti in una proprietà carmelita, che non è né una proprietà pubblica né una privata, tipo la riva al mare e carmelit. Sono zone che non sono pubbliche e non sono private. Secondo la Torah non è vietato se uno fa uscire un oggetto da una proprietà privata a un carmelit. Secondo la Torah è vietato solo se uno fa uscire da una proprietà pubblica a una privata o viceversa. E anche in quel caso Elisha Ben Avuya andò dai Romani e gli disse: guardate che gli ebrei sono molto furbi, stanno facendo qualche trucco qui. Bisogna farli trasportare gli oggetti fino a una proprietà pubblica, non Carmelite, da proprietà privata a una proprietà pubblica. Per cui vediamo la gravità di Elisha ben Avuya. Non solo lui era un grandissimo studioso, non solo lui smette di studiare e di applicare le mitzvot, ma addirittura collabora con il nemico, va a spiare contro i suoi fratelli. È scritto nel Talmud Chagigah 15b, si diceva su Elisha ben Avuya, quando lui si alzava dal Beit HaMidrash, dallo studio, cadevano diversi libri di miscredenza, libri eretici. Elisha ben Avuya era soprannominato Acher. Acher vuol dire l'altro, l'estraneo, al punto tale che il suo nome più diffuso diventa Acher, anche se in realtà si chiamava Elisha ben Avuya, anche se lui era un grandissimo maestro ed era il maestro prediletto di Rabbi Meir, la luce della generazione. Comunque Elisha ben Avuya viene chiamato e diventa comunemente chiamato solo con il nome di Acher, l'estraneo, l'altro. Ovvero, cos'è il nome di Acher? Che lui non ha un nome, perché no, Acher vuol dire un altro, non è questo. È un estraneo. Ha un nome che non è un nome. Il Talmud racconta da dove nasce questo Acher. Allora, il trattato di Chagigah 15a, poco prima di quello che vi ho citato prima, qualche una pagina, una facciata prima di quello del Talmud precedente, una volta era Acher, una volta in quel momento si chiamava ancora Elisha ben Avuya, quando lui era caduto in basso, stava cadendo sempre di più, è uscito fuori, ha incontrato una prostituta, gli ha chiesto di offrirgli servizi intimi. Questa prostituta lo guarda e gli dice: ma tu non sei il grande maestro Elisha ben Avuya? In pratica, talmente lui era famoso e grande, che neanche la prostituta si riusciva a crederci che lui era caduto così in basso. Immaginatevi, era riuscito a stupire perfino una prostituta. Cosa fa allora Elisha ben Avuya? Prende una pianta, la sradica e gliela dà a lei. Quel giorno era Shabbat, dice il Talmud. Quando lei vede questa trasgressione da parte di questo personaggio, dice: se è così, non è possibile che tu sei Elisha ben Avuya. Allora la prostituta dice: tu sei Acher, sei un altro. Non puoi essere quello lì, quella Elisha ben Avuya, sei un'altra persona. Da quel momento viene soprannominato con un nuovo nome che diventerà il suo vero nome, o in apparenza il suo vero nome, e verrà da quel momento comunemente chiamato Acher. Sempre il trattato di Chagigah 15a ci racconta una volta una storia. Una volta c'era Acher, cavalcava sul suo cavallo di Shabbat. Stava facendo una trasgressione. È vietato cavalcare di Shabbat, lui era a cavallo. Rabbi Meir andava dietro di lui. Anche se il suo maestro stava facendo un divieto. Rabbi Meir voleva imparare, era assettato di studiare e di imparare. Allora lui seguiva il suo maestro, imparava anche di Shabbat, anche nel momento in cui lui stava facendo una trasgressione. A un certo punto dice il maestro Acher, Elisha ben Avuya dice al suo alunno prediletto, Meir, torna indietro. Ho contato i passi del mio cavallo, siamo arrivati al limite permesso dall'Alaha per uscire di Shabbat. Sappiamo che ci sono i tchumin di Shabbat, ci sono dei limiti. Uno non può uscire fuori dalla città più di 2000 amot, circa un chilometro. In città uno può camminare anche chilometri e chilometri tutto il giorno, non si può uscire fuori dalla città un chilometro. Dice il maestro al suo alunno, siamo arrivati al limite della città, fuori dalla città, non ti è più consentito di seguirmi, torna indietro. Ho contato i passi, siamo arrivati esattamente al limite. Ancora un passo, esci fuori. Come se aveva un metro, proprio aveva misurato, contato. Non dimentichiamoci che in quel contesto Acher stava studiando col suo alunno. Stavano studiando cose molto profonde. Ed erano immersi in pensieri molto, molto alti. Però questi profondi pensieri non hanno confuso le idee di Acher, talmente lui era grande, talmente era profondo, talmente la sua testa era forte. E lui aveva contato contemporaneamente a questi profondi pensieri, ai studi che faceva con Rabbi Meir, lui riesce a contare esattamente, siamo arrivati al limite. Fermo. Mentre Rabbi Meir non si era accorto di questo, Acher si è accorto e gli dice, adesso torna indietro, non puoi più seguirmi. E Rabbi Meir dice al suo maestro, anche tu torna indietro. E questa frase ha una doppia ambivalenza. Torna indietro a livello geografico, ma torna indietro a livello spirituale. Perché non torni indietro? Come puoi essere un così grande maestro e fare quello che stai facendo? Cavalcare di Shabbat, uscire fuori dalla città? Torna indietro! Gli risponde Acher, ho già sentito che dicono in cielo, tornate indietro, figli che siete lontani, all'infuori di Acher. Tornate indietro, figli dispersi, ma non Acher. Acher non può tornare indietro. Perciò, risponde il maestro e l'alunno, ho sentito che il mio comportamento è così lontano che non posso neanche più tornare indietro. I figli dispersi possono tornare, altri ebrei possono tornare, ma uno come me, che era così studioso, così elevato ed è caduto così in basso, per me non c'è una strada di ritorno, per questo non torno indietro. Prima di andare avanti vorrei una piccola riflessione sul significato del limite di Shabbat. Il divieto di non uscire fuori dal confine della città, Tchumin di Shabbat, rappresenta in un certo senso un concetto molto importante. La Torah ci vuole dire che nella vita spirituale, fisica, bisogna avere dei limiti. C'è una città, ci sono dei limiti della città, non si possono superare questi limiti. Ci sono dei valori, non si possono superare determinati valori. La vita, per essere giusta e corretta, deve avere delle barriere. Una vita senza barriere non è una vita equilibrata, non è corretta e non è compatibile col modello di vita che ci chiede di avere il Padre Eterno e la Torah. Per cui il fatto di Shabbat di avere queste barriere rappresenta il fatto che nella vita spirituale, materiale, dobbiamo avere delle barriere, delle regole. A un certo punto si arriva al limite che non si può più superare. Allora Elisha dice al suo alunno Rabbi Meir: fermati, tu devi tornare indietro. Io sono perso, io non ho più barriere, io non ho più una vita giusta, corretta, secondo la Torah, che bisogna avere dei limiti, per cui io posso permettermi, io vado fuori dalla città, io sono disperso. Ma tu, che hai le barriere, che vivi secondo il modello della Torah, non puoi uscire fuori dalla città, devi fermarti. E qui Rabbi Meir dice al suo maestro: torna indietro, fermati anche tu, perché tu non vuoi vivere secondo il modello di vita della Torah, perché non vuoi avere barriere, perché non vuoi osservare i limiti dei tchumin, della città, che la Torah prevede che non si può uscire fuori dalla città. Risponde Elisha: ormai io sono perso, io non posso più tornare indietro. Tutti possono tornare indietro, ma io no. Per cui è inutile che faccia dei sforzi, tanto sono inutili. E qui vediamo la grandezza di Elisha anche da questa storia, di come lui sa esattamente dov'è il limite, di come Rabbi Meir lui si perde nello studio così intenso di suo maestro, mentre il maestro rimane lucido, chiaro, sa esattamente sia lo studio e sia la distanza dove sono arrivati. Come sappiamo, ci sono due Talmud, quello babilonese, Bavli, e quello gerosolomita, Yerushalmi. Questa storia è riportata in tutti e due Talmud. Bavli è riportata nel trattato di Chagigah, 15a, come abbiamo appena raccontato. Nel Talmud di Yerushalmi è riportato sempre nel trattato di Chagigah, capitolo 2, Halakha 1. Nel Talmud di Yerushalmi questa storia è riportata con qualche differenza, che in apparenza sembra quasi identica, qualche differenza superflua, ma che in realtà racchiudono queste differenze, e questa differenza che analizzeremo insieme tra poco, un significato profondissimo e un grande insegnamento. Il Talmud di Yerushalmi dice così: Rabbi Meir seguiva il suo maestro Elisha ben Avuya Acher, mentre lui cavalcava sul suo cavallo. Rabbi Meir studia Torah, impara dal suo maestro. A un certo punto il suo maestro gli dice: fermati fino a qua, siamo arrivati al confine di Shabbat, non può più separarlo. E qui Rabbi Meir dice a Acher: sei così saggio, sei così grande, sai esattamente dove è il confine di Shabbat. Neanch'io ci stavo pensando. Come mai sei così lontano? Perché non torni indietro? Acher dice: non posso tornare indietro. Ti chiederebbe Meir: perché? E qui racconta Acher una storia un po' più dettagliata di quella del Talmud Bavli, e gli dice: una volta stavo passando davanti al Kodesh Kadashim, stavo passando davanti al luogo più santo del mondo, stavo passando davanti al Santo dei Santi, ovvero dietro il santuario, in corrispondenza del luogo dove ci sono l'Arca Santa, dove entra il Kohen Gadol, il Sommo Sacerdote, il giorno di Yom Kippur. Stavo passando davanti a questo luogo molto, per molto elevato, ero sopra il mio cavallo, quel giorno era Yom Kippur, che cadeva di Shabbat, proprio come quest'anno. doppia santità, Kippur e Shabbat. Ho sentito una voce che diceva, questa voce da dove veniva? Dal Kodesh Kodashim, una voce dal Santo dei Santi che mi diceva, tornate indietro figli dispersi all'infuori di Elisha ben Avuya, che lui ha conosciuto la mia forza e mi si è ribellato. Dice Elisha ben Avuya, guarda Rabbi Meir, io non posso tornare indietro. Ho sentito con le mie orecchie la voce che veniva da niente meno che Kodesh Kodashim, dal luogo così speciale, così santo. E cosa diceva questa voce? Tornate indietro, ma non Elisha ben Avuya, lui non può tornare indietro. Perché lui conosceva la mia forza e nonostante ciò si è ribellato a me. Allora dice Elisha a Rabbi Meir, come posso tornare indietro? Ti rendi conto? Ho sentito la voce che ha detto che io non posso tornare indietro, che tutti possano tornare, ma la strada di ritorno per me non è possibile, è preclusa. E per questa ragione Elisha continua la sua strada sbagliata e non si pente. In realtà la fine della storia di Elisha ben Avuya non è molto chiara. C'è una divergenza anche su questo tra il Talmud Bavli e Yerushalmi. Se loro, se Rabbi Meir e Rabbi Yochanan hanno pregato che la sua anima venisse riaccettata dopo che lui era morto, o che lui già in vita, prima di morire, si era pentito, non è molto chiara la sua fine? Anche su questo punto si potrebbe fare una bella riflessione, che tra l'altro, in base a quello che noi diremo dopo, potrebbe anche essere chiarito questa diversità, ma non credo che toccheremo questo punto questa sera. Per cui, alla fine, Elisha rimane disperso perché è convinto che il suo ritorno, il suo pentimento, la sua teshuva non verrà accettata. Ebbene, adesso, per capire questa storia molto particolare e molto strana, vorrei chiedervi tre domande. La prima, noi sappiamo che una delle basi e fondamenta dell'ebraismo è che ogni persona può sempre tornare indietro. È scritto nei profeti, chi lo yidach mi meno yidach, nessuna persona verrà mai allontanata completamente, ognuno può sempre trovare la strada, ognuno può tornare indietro, non esiste un allontanamento senza strada di ritorno. Per cui, cosa vuole dirci Talmud? Che tutti possono tornare indietro, ma Elisha ben Avuya non può. Non è possibile. Questo concetto è in evidente contrasto con le fondamenta dell'ebraismo, che c'è sempre la strada di ritorno. Abbiamo detto la settimana scorsa nella lezione di Avner, lui ha mangiato il maiale di Kippur, ha cucinato, ha fatto 5 trasgressioni, anche lui ha potuto tornare indietro, pentirsi ed è stato accettato, è stato perdonato. Non esiste una strada a senso unico con Hashem, c'è sempre il doppio senso. Per cui, come è potuto succedere una cosa del genere che Elisha non poteva fare Teshuvah? Bisogna capire questo Talmud. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, com'è possibile che viene una voce dal cielo, il giorno di Yom Kippur, Shabbat, da niente meno che il posto più santo al mondo, Kodesh Kodashim, il giorno più santo al mondo, e dice a Elisha ben Avuya, guarda, tutti possono tornare ma tu non puoi tornare. Perché deve venire una voce dal cielo e dire a Elisha ben Avuya, guarda, è inutile che tu torni perché tanto non verrai accettato. Avrebbe avuto un senso che la voce che era venuta dal cielo, da un posto così santo, in un giorno così santo, aveva senso che diceva, guarda Elisha, anche se sei molto lontano, tu puoi tornare indietro, c'è sempre la strada di ritorno. Posso capire una voce dal cielo che ci porta un messaggio positivo. Ma perché Hashem deve intervenire e dire a Elisha, guarda, tu non puoi tornare indietro? Che senso ha un messaggio così elevato in un giorno così santo a portare un messaggio negativo? Tu non puoi tornare indietro. Un'altra cosa strana, Elisha ben Avuya, lui sente questa voce. Noi sappiamo che le voci dal cielo ci arrivano ogni giorno, lo dice il Talmud, lo dice il Pirkei Avot. Questi richiami dal cielo, che ci vengono mandati ogni giorno, noi non li sentiamo perché noi non siamo compatibili, non siamo idonei per sentirli. Noi sentiamo tante cose, ma non questi richiami dal cielo. Invece Elisha ben Avuya, quantunque lui era caduto così in basso, lui percepisce, sente un messaggio, una voce dal cielo. Questo vuol dire che non era così in basso, visto che noi non siamo in grado di sentire la voce dal cielo. E invece Elisha ben Avuya e si è stato in grado di sentire questa voce dal cielo, vuol dire che non era così grave, così in basso. Allora non si capisce. Ripeto tre domande. Uno, non si capisce come mai non è possibile ritornare. La strada del ritorno è sempre aperta, dice la Torah, il Talmud. Non si capisce come mai Hashem manda una voce apposita in un giorno speciale, da un posto così speciale, così santo, per dire tu non puoi tornare indietro. Che senso ha questo messaggio negativo in questo giorno poi? Terza cosa, Elisha, che noi lo stiamo considerando un eretico, miscredente, lontanissimo, lui sente una voce dal cielo, vuol dire che non è caduto così in basso. Bene, lui sente la voce, cosa che noi non siamo a livello di sentire. Se lui era così spirituale per sentire questa voce, come mai è un così grande eretico? C'è una doppia immagine, una doppia identità. Da una parte troviamo un Elisha ben Avuya eretico, peccatore, dall'altra parte che lui è in grado di sentire la voce del cielo. Com'è possibile queste due personalità in un solo corpo? Per capire tutto questo, per riflettere su un messaggio importantissimo relativo a questi giorni, ci baseremo su due insegnamenti di due grandissimi maestri. Il primo è un testo scritto dal Tzemach Tzedek, terzo rebbe di Chabad, che è nato alla vigilia di Rosh Hashanah del 1789 ed è mancato il 13 di Nisan 1866. Il Tzemach Tzedek scrive nel libro di Likutei Torah un approfondimento sul nome di Yosef, il primo dei due figli di Rachel. La nostra madre Rachel, Rachele, aveva due figli, uno si chiamava Yosef e uno Beniamin. Noi sappiamo la storia, come Rachel non riusciva ad avere figli, era molto desolata, ha pregato, ha preso delle erbe, delle medicine, ha fatto di tutto e di più. Dopo tanti tanti anni, finalmente lei rimane incinta ed ha un figlio. Come chiama questo figlio? Yosef. Cosa vuol dire Yosef? Yosef vuol dire aggiungi. Le Hosif in ebraico vuol dire aggiungere. Come dice la Torah nella parasha di Vayetze, Yosef li ben acher. Aggiungimi un altro figlio. Immaginatevi una madre che per diversi anni aspetta con ansia un figlio. Finalmente gli arriva un figlio. Come lo chiama? Aggiungimi un altro figlio. Invece di pensare al figlio che ha appena avuto e di gioire questo grande evento, cosa dice Rachel? Ti prego Hashem, aggiungimi un altro figlio, sto chiamando, vorrei avere un altro figlio. Questo era l'unico, il miglior pensiero che poteva avere Rachel in quel momento, dopo tutti questi anni di agonia, che non riusciva ad avere figli. E poi come avrebbe preso suo figlio Yosef questo nome? Quando Yosef poi è cresciuto, gli hanno detto, come ti chiami Yosef? Perché ti chiami Yosef? Perché mia madre, quando sono nato, non pensava a me, pensava al prossimo, che io avrei, che lei voleva avere un altro figlio ancora. Credo che un figlio si sentirebbe molto desolato di essere chiamato con un nome che non parla di lui, ma parla di un altro figlio voglio avere. Il Tzemach Tzedek chiede queste domande sul perché Rachel chiama suo figlio Yosef e spiega che in realtà Rachel non sta pensando a un altro figlio, ma sta descrivendo l'identità di suo figlio. Lei sta augurando a suo figlio di essere un figlio che potrà aggiungere Acher. Yosef li ben Acher. Abbiamo parlato fino adesso di Acher, di un estraneo, di uno che è lontano. Adesso vediamo un altro tipo di Acher. Un Acher, un lontano, un estraneo che viene aggiunto alla santità. Rachel augura a suo figlio che lui avrà la facoltà e la forza di trasformare ciò che è estraneo alla santità, ciò che è lontano dalla santità, lo potrà trasformare in santità, potrà avvicinarlo. Yosef Hashem di Ben Acher. Che mio figlio potrà essere uno che potrà aggiungere, anche uno che è Acher lo potrà aggiungere alla santità. Questo è quello che veramente sta cercando di dire Rachel. Non sta pensando solo a un altro figlio che lei avrà, ma sta cercando di approfondire l'identità di Yosef, come vedremo tra poco. Su questa storia di Elisha è stato versato molto inchiostro. Tante domande, tante risposte. Ma noi, basandoci su questo insegnamento del Tzemach Tzedek e su un discorso che ha fatto il grande Gaon Rabbi Yosef Dov Halevi Soloveitchik, prima era a New York, poi si è trasferito a Boston, era compagno di studio del Rebbe di Lubavitch a Berlino, alle Shiva, che c'era a Berlino prima della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, nel lontano 1962, 5622 in ebraico, Marcelo Veci che ha fatto una drasha in un raduno, durante un raduno importante, e ha dato questa spiegazione sul significato della storia di Acher e Isha ben Avuya, e la spiegazione che lui ha dato si basa su una differenza minimale tra il Talmud Bavli e Gerusalemme, babilonese e Gerusalemme, gerusalemita, una differenza apparentemente superflua e minimale, ma che in realtà ci farà capire una chiave di lettura di questa storia totalmente diversa. Come vi ho citato prima, nel Talmud Bavli babilonese è scritto che Elisha ben Avuya ha detto a Rabbi Meir, non posso tornare indietro, perché? Perché la voce dal cielo mi ha detto, tutti possono tornare, tornate figli sperduti, all'infuori di Acher. Nel Talmud di Gerusalemme, invece, non c'è scritto all'infuori di Acher. C'è scritto che Elisha ben Avuya dice a Rabbi Meir, il suo alunno prediletto, guarda Rabbi Meir, io vorrei tornare indietro, ma io ho sentito la voce che è uscita fuori dal santo dei santi, Kodesh Kodeshim, il giorno di Kippur, che diceva, tornate o figli dispersi, all'infuori di Elisha ben Avuya, che lui mi ha conosciuto la mia forza, e nonostante ciò si è ribellato a me. Questa piccola differenza racchiude una grande differenza, in realtà. E racchiude qualcosa di incredibile. Quando Elisha sente la voce dal cielo, Hashem mi sta dicendo qualcosa di ben diverso di quello che lui ha capito. Hashem dice a Elisha, ascolta, tornate indietro, o figli. Tutti possono tornare indietro. Anche tu, Elisha ben Avuya, puoi tornare indietro. Perché? Perché questa personalità che è aher, che è estranea, questa qua è fuori da te. Chutz vuole dire oltre, ma vuol dire anche fuori. Questa tua doppia personalità, da una parte sei un tzaddik, sei un santo, sei un grande studioso, dall'altra parte sei un miscredente, sono due persone in una. Ci sono purtroppo nella vita persone che racchiudono due personalità opposte. E qui viene il messaggio da Hashem, gli dice a Elisha, guarda, tutti possono tornare indietro, anche tu. Perché? Perché chutz di acher, la tua personalità, che tu ti comporti come un estraneo davanti a Hashem, questa solamente è una seconda personalità, è un'aggiunta alla tua vera personalità, alla tua vera identità. Questa non è la tua identità, il tuo DNA. Per cui tutti possono tornare indietro, anche tu Elisha puoi tornare indietro, perché questo aher che c'è in te è una cosa estranea a te. Non sei te veramente. Ognuno di noi è composto di due anime, un'anima spirituale e un'anima animalesca. Ognuno di noi ha in un certo senso questa doppia ambiguità, doppia personalità, una doppia entità, che sono opposte fra di loro, che lottano fra di loro ogni giorno. Ciò che noi dobbiamo sapere e dobbiamo ricordarci, qual è la nostra vera identità e qual è quella estranea, quella che è fuori da noi. Siccome noi abbiamo un'anima, siccome l'anima è una parte di Hashem, non è un qualcosa che è stata creata come gli animali, come l'anima degli animali, no. L'anima dell'uomo è una parte di Hashem. Quando Dio ha creato l'uomo ha soffiato, come dice il Tanya, quando uno soffia, non è come quando uno parla. Parlare è un'espressione superficiale, esterna. Soffiare rappresenta, trasmette qualcosa di molto profondo. Hashem ha soffiato l'anima, non ha parlato l'anima, come tutte le altre anime degli animali, perché nell'uomo c'è una parte di Hashem. La vera identità dell'uomo, di ogni uomo, è quella di avere delle barriere, di avere delle regole, è quella di seguire la volontà di Hashem, perché la volontà di Hashem non è una volontà aggiunta, estranea, aher, no. Quella è la nostra vera volontà interiore che abbiamo noi, perché noi abbiamo un'anima che è una parte di Hashem. Quando noi seguiamo la volontà di Hashem, non facciamo altro che seguire la nostra vera identità, la nostra interiore volontà. La volontà di Hashem è la nostra volontà. La volontà di Hashem è la nostra volontà. Quando noi studiamo la Torah, anche se ci sembra delle volte come una imposizione dall'alto, in realtà noi stiamo facendo quel che veramente vogliamo interiormente, solo che delle volte non sentiamo questa volontà, questo desiderio interiore, perché delle volte noi lasciamo, permettiamo all'estraneo, all'aher, di presentarsi come se fosse lui il vero padrone, come se lui fosse la nostra vera essenza, identità interiore, come se fosse la nostra vera essenza, come se fosse la nostra identità interiore. Per cui bisogna sempre ricordarci, bisogna sempre che ci ricordiamo che ci sono due personalità in ognuno di noi. Ci sono persone che sentono che la loro vera identità è Lishar Ben Avuya e l'identità aggiuntiva è una cosa aher, estranea. Ci sono alcuni che invece pensano che l'aher è la loro vera identità. Invece la parte spirituale è una cosa aggiunta, una cosa in più, una cosa forzata, una cosa esterna, non è la loro vera essenza. E queste due personalità che abbiamo e che aveva Elisha Ben Avuya, ogni giorno lottano, dalla mattina alla sera a una guerra continua. Come uso spesso dire nei miei proverbi, lotta continua. Non mi riferisco alla lotta della sinistra, ma mi riferisco a ben altro, alla lotta che ognuno di noi deve costantemente affrontare ogni minuto della nostra vita. E come combattono queste due forze, queste due personalità? Ognuna vuole convincerci di essere lei la vera identità. Viene Hashem e dice ad Acher, a Elisha Ben Avuya. Elisha Ben Avuya, attenzione, tutti possono tornare indietro. Non c'è un rapporto con Hashem a senso unico, tutti possono tornare indietro. La strada di ritorno è sempre aperta. Perché? Perché Acher, l'altra personalità, è una cosa in più, una cosa aggiuntiva, non è questa la vera, tua vera identità. Forse tu Yitzhak vuole convincerti che questa è la tua essenza. In realtà è solamente una cosa estranea a te. Allora quando Hashem gli dice Chutz mi Acher, vuol dire questo. Questa personalità non può arrivare a tornare indietro ad Hashem, perché l'affare deve essere eliminato. Uno, per tornare ad Hashem, deve capire che quell'aspetto della sua vita è un aspetto sbagliato, un aspetto aggiunto, e quello è l'aspetto che ci viene imposto dagli Yetzer Hara, che non è la nostra vera vita, la nostra vera identità, i nostri veri interessi, i nostri veri valori. E questo è quello che sta dicendo il messaggio. Devi smettere di convincerti. Hashem dice a Acher, guarda Acher, devi smettere di convincerti di essere un estraneo ad Hashem. Tu sei un figlio. Shuvu banim, tornate figli dispersi. Tu sei un figlio. Un figlio non puoi mai divorziare da lui. Non puoi mai perderlo. Rimane tuo figlio. Quanto può cadere lontano, può diventare il peggior criminale, un padre rimane sempre legato al suo figlio perché è il suo sangue. Noi siamo figli di Hashem. Hashem dice a Acher, attenzione, smetti di illuderti che l'aspetto secondario è diventato il tuo vero aspetto, la tua vera essenza. No, tu sei un figlio. Un figlio non può mai dimenticarsi del suo padre, come un padre non può mai dimenticare del suo figlio. Per cui un figlio potrà sempre tornare indietro al suo padre, perché non si può mai staccarsi dal figlio. Dice Hashem Acher, Shuvu banim, tornate figli. Tu sei un figlio disperso. Chutz me Acher, perché l'Acher è fuori, non è la tua vera identità. In altre parole, il messaggio è, il messaggio che viene dato qui ad Acher, devi sradicare questa falsa identità che ti sei convinto di essere, che hai convinto te stesso che la tua vera identità la devi sradicare, la devi buttare. Nella storia del Talmud Yerushalmi capiamo ancora di più. Acher sta viaggiando davanti al Kodesh Kodeshim col suo cavallo il giorno di Shabbat Kippur, doppia santità. Lui voleva cavalcare, perché non è andato nel Golan a cavalcare, in montagna, perché non è andato in posti lontani. Lui è andato proprio davanti al Kodesh Kodeshim il giorno di Kippur, Shabbat. È andato lì a cavalcare. Perché? La voce sta dicendo ad Acher: sai perché tu sei venuto proprio qua a violare Shabbat e Kippur? Perché tu sei talmente legato alla tua vera identità, ad Hashem, al Padre Eterno, che tu non riesci a ignorarlo. Perché è inciso nel tuo DNA, perché questo è il tuo vero DNA, questa è la tua vera essenza. E quando una cosa è legata a te profondamente, o la ami o la odi. Se non riesci ad amarla, allora la devi odiare. Un ebreo può amare Hashem o può odiare Hashem. Non può ignorare Hashem. Quando una cosa è legata nella tua essenza, non puoi ignorarla, perché è parte di te stesso. Allora, se è una parte di te stesso e lo riconosci, la ami. Se non vuoi riconoscere, siccome è una parte di te stesso, allora ti devi ribellare. Ribellarsi contro qualcosa è una manifestazione di attaccamento a quella cosa lì. Perché se quella cosa non ti diceva proprio niente, non ti ribellavi, la ignoravi. Come una coppia, marito e moglie, o si amano o si litigano. Quando una coppia litiga non fa paura così tanto. Sapete quando la coppia è veramente in crisi? Quando si ignora. Lui va per conto suo, fa la sua vita, lei fa la sua vita, in quel momento la coppia è distrutta. Perché non c'è più nessun legame fra i due, che non si arrabbiano neanche, che non litigano neanche, che la lontananza non gli crea neanche un problema. Tu fai quello che vuoi, io faccio quello che voglio, non c'è più niente che ci lega. Se c'è ancora un legame tra i due, allora c'è una discussione. Perché fai così? Perché non fai così? Un ebreo non può ignorare Hashem. Se guardiamo lo Stato di Israele, c'è un odio contro la religione. Si chiede come mai negli altri stati, ad esempio europei, America, ci sono religiosi, ci sono quelli che non sono religiosi, ma non è che odiano. In Israele invece ci sono religiosi, ma quelli che non lo sono sono proprio contro, c'è un anti incredibile. Come mai? Perché questo comportamento anti è un modo come difendersi, perché qualcosa che ti tocca profondamente, allora hai paura che ti coinvolge, ti ribelli andando contro. Ma se non vai contro, vuol dire che proprio non te ne frega niente, però non ti sfiora, non sai che è una cosa che non vale niente. Elisha ben Avuya, lui va a cavalcare e a violare lo Shabbat e gli Yom Kippur proprio nel posto più importante al mondo, lì davanti alla santità. Hashem gli dice: sai perché tu sei venuto proprio qui? La voce viene da Kodesh Kodashim. Questa voce non sta dicendo a Elisha ben Avuya: guarda, tu non puoi tornare indietro, vai via. No, è proprio il contrario. La voce viene dal posto più santo che c'è, perché vuole dire a Elisha ben Avuya: tu sei venuto qua perché la tua anima ti ha portato qua, perché la tua vera identità ti ha portato qua, perché il fatto che tu ti stai ribellando, questo dimostra che sei legato profondamente a questo posto, perché non riesci a staccartene, per questo sei qui a Kodesh Kodashim, sei davanti al santuario. E allora torna indietro. Perché non torna indietro? Perché non capisci la tua vera identità qual è? Adesso capiamo le tre domande che abbiamo chiesto prima. Abbiamo chiesto com'è possibile che uno non può tornare indietro. In realtà Elisha poteva benissimo tornare indietro. Lui non ha capito il messaggio. Abbiamo chiesto perché viene un messaggio negativo. Il messaggio non era negativo, anzi, il messaggio era positivo. Il fatto che tu vai contro, questo dimostra che questa personalità spirituale che c'è in te non è una cosa secondaria, ma anzi, questa è la tua vera essenza. Per questo tu sei qui a ribellarti. Questo è quello che gli stai dicendo Hashem. Allora vuol dire che tu puoi tornare indietro, vuol dire che devi abbandonare quella strada, quella personalità che tu hai fatto diventare la tua vera identità. Quella invece è falsa, quella invece è estranea a te. Una piccola parentesi: c'erano degli ebrei un secolo fa molto assimilati, allontanati dalla religione, buddismo, dispersi, che loro manifestavano il loro attaccamento alla loro anima ebraica facendo un grande pasto niente meno che il giorno di Kippur. Perché proprio il giorno di Kippur fare un pasto? Fallo il giorno prima, fallo il giorno dopo, ma proprio il giorno di Kippur loro mangiavano, festeggiavano. In base a quello che abbiamo detto prima, è chiaro, queste persone, che erano ebrei dispersi, allontanati dalla loro origine, loro sentivano dentro questo attaccamento. Allora, quando sei legato a qualcosa, o lo ami, oppure devi mangiare di Kippur, devi fare qualcosa opposto per manifestare che è Yom Kippur. Diciamo che celebravano Yom Kippur in una maniera un po' diversa dalla tradizione, ma era sempre un modo come celebrare Yom Kippur, celebrare l'attaccamento a Yom Kippur, a questo giorno santo. O lo ami e lo digiuni, oppure vai contro, perché ci tieni, allora vai contro. A questo punto capiamo cosa succede nel Talmud Yerushalmi, che lì, invece di essere scritto torna indietro all'infuori di Acher, torna indietro figlio, perché tu sei un figlio, fuori Acher, togli la tua identità sbagliata che ti sei illuso di essere, questo Acher che è veramente estraneo a te, tu l'hai fatto diventare il tuo essere, a questo punto tu devi tornare indietro. Cosa sente invece Elisha ben Avuya, dice il Talmud Yerushalmi? Il Talmud Yerushalmi dice che lui sente, torna indietro, tornate indietro figli dispersi, all'infuori di Elisha ben Avuya. Com'è possibile? Elisha ben Avuya? Il Talmud babilonese dice, tornate indietro figli, all'infuori di Acher. Il Talmud Yerushalmi dice, all'infuori di Elisha ben Avuya. Com'è possibile? Hashem ha detto Acher o ha detto Elisha ben Avuya? Non si può discutere per un fatto realmente accaduto, su un fatto concreto, o ha detto una cosa o ha detto un'altra. La grande tragedia di Elisha ben Avuya, che Hashem gli ha detto all'infuori di Acher, come dice il Talmud babilonese. Noi sappiamo che la Lacha viene stabilita come il Talmud babilonese, Talmud Bavli. La legge segue il Talmud Bavli. Per cui Hashem gli ha detto veramente, qual è l'alaha, cosa che veramente gli ha detto? All'infuori di Acher. Ma lui sente qualcos'altro. Lui sente all'infuori di Elisha ben Avuya. Perché? Come dicevamo prima, delle volte sentiamo delle cose che sono esattamente l'opposto di quello che ci hanno detto. Perché? Perché non sappiamo ascoltare. Perché la tendenza delle persone è quella di trasformare, di dare un vestito a quello che ci viene detto, un vestito di personalizzare i messaggi. Uno ci dice qualcosa, e invece di percepire il messaggio così come ci è stato detto, noi subito gli diamo un vestito, una faccia. E il vestito che gli diamo è esattamente il nostro modo di pensare, le nostre indole, i nostri comportamenti. Sono quelli che daremo a questo messaggio. Hashem dice a Ben Avuya, tu torna indietro, all'infuori l'Acher, togli quella Acher, togli quella personalità sbagliata che tu hai voluto illuderti che questa è la tua vera identità. Quella lì invece è strana invece. Cosa sente lui? Tornate indietro figli, all'infuori dell'Isha Ben Avuya. Non riesce a capire il messaggio che gli viene dato. Perché? Dov'è l'errore di Acher? È talmente immerso, è talmente sprofondato nel fango il Elisha ben Avuya, che lui è convinto che questo aspetto esteriore è la sua vera identità. Questo è il suo vero DNA. Non riesce a vedere come un aspetto separato, aggiunto alla sua identità. Siccome lui è talmente convinto di questo, non riesce a percepire il messaggio come gli è stato dato, ma lui cosa sente? Tutti possono tornare indietro oltre Elisha ben Avuya. Perché lui non riesce a scindere tra le due cose. E questo è l'errore gravissimo che ha fatto Elisha. Di convincersi che il suo abito è diventato parte integra di se stesso. Invece l'abito lo puoi spogliare, lo puoi togliere e puoi mettere un altro. E siccome lui si è convinto che l'abito è parte del suo DNA, non riesce a ascoltare il messaggio, non riesce a percepire un messaggio che quell'aspetto è un aspetto esteriore, perché lui non vede più questo, non riesce più, è caduto talmente in basso, talmente assimilato con questa nuova identità, che il messaggio che gli viene dato è incomprensibile, perciò viene decifrato in maniera sbagliata. E questo è quello che dice il Talmud. Il Talmud Yerushalmi dice che Hashem ha detto a Elisha ben Avuya: tornate figli dispersi, all'infuori di Elisha ben Avuya, che lui ha conosciuto la mia forza e si è ribellato a me. Cosa vuol dire riconosciuto la mia forza? Si può interpretare così: lui ha riconosciuto la mia forza, la mia grandezza, la grandezza di Hashem, ma non la sua grandezza. Non ha riconosciuto la sua anima. E questo è stato l'errore di Elisha ben Avuya: sottovalutare se stesso, non capire cos'è la sua anima, illudersi che il suo aspetto aggiuntivo è diventato la sua essenza, illudersi che il suo aher, il suo esteriore è diventato una cosa interiore, che non è più non si può togliere, non si può più dividere da lui, per cui è arrivato a sentire qualcosa che non è quello che gli è stato detto. Questo è molto grave, bisogna imparare ad ascoltare. Se il messaggio che ci viene dato non è compatibile con il nostro modo di pensare, non dobbiamo subito trasformarlo e interpretarlo come noi vogliamo. Dobbiamo riflettere, dobbiamo capire, dobbiamo imparare ad ascoltare. Il messaggio è così. Se io non lo capisco, è un problema mio. Non vuol dire che siccome io non lo capisco lo devo trasformare, lo devo decifrare. Questa è stata la causa del degrado spirituale di Elisha ben Avuya. Questa è stata la causa che non gli ha permesso di tornare indietro. Una serie di conseguenze, di fattori. Possiamo dire due o tre fattori insieme. E questo è il messaggio che ogni anno, il giorno di Kippur, la settimana di Kippur, in particolare quando capita di Kippur di Shabbat come quest'anno, che c'è una santità ancora più alta e maggiore, viene una voce dal cielo e ci dice: abbandonate questo aspetto esteriore, estraneo a voi, che voi avete trasformato come la vostra identità. Questo è solamente una cosa secondaria. Rimettiamo i paletti a posto loro, le priorità, chi viene prima, chi viene dopo, chi è l'essenza, chi è secondario. Ogni anno ci viene questo messaggio dal cielo, questa voce viene dal cielo, ma noi non sentiamo queste voci. Elisha ben Avuya la sentiva, perché lui non era una persona chiunque, solo che lui l'ha interpretata male. Dobbiamo imparare dall'errore di Elisha ben Avuya di non interpretare a nostro piacimento il messaggio, bensì di fare una valutazione sincera e onesta e di spogliarci della falsa identità che noi abbiamo personificato in noi, e risvegliare la nostra vera identità, che è la nostra anima, che è una parte di Hashem. Tornate indietro, figli dispersi, ci dice Hashem ogni anno. Un figlio non si può mai perdere. Anche se disperso è sempre un figlio. Oltre a Her, la Her lasciatelo via, quello è secondario, quello dovete eliminarlo. E questo è quello che dice Rachel Imenu, Rachele. Quando Rachele gli nasce il primo figlio e lo chiama Yosef, e dice: Yosef liben Acher, voglio aggiungere un altro figlio. Non sta solamente chiedendo di avere un altro figlio, Rachel. Dice il Tzemach Tzedek, la richiesta di Rachel Imenu è che suo figlio avrà una forza spirituale che è esattamente l'opposto di Elisha ben Avuya. Yosef verrà venduto in Egitto, verrà aggredito dalla moglie di Potifar con delle tentazioni fortissime, verrà messo in prigione, diventerà il viceré e comanderà tutto l'Egitto. Avrà intorno a lui di tutto e di più. Si troverà nel posto, nel paese più impuro e più idolatro al mondo. Yosef riuscirà a far fronte a questa situazione, a non cadere, perché lui riuscirà a prendere l'acher, l'estraneo, e portarlo nella santità. Esattamente l'opposto di Elisha. Yosef li ben acher, io mi auguro che mio figlio avrà la facoltà e la forza spirituale di prendere l'acher, l'estraneo, di prendere ciò che è lontano e portarlo nella santità. Non come ha fatto Elisha ben Avuya, che ha preso invece l'estraneo e l'ha fatto diventare la sua vita, la sua identità. No. Prendere lo estraneo e trasformarlo e elevarlo in santità. Come viene spiegato nella Chassidut, quando i fratelli di Yosef lo incontrano, lo vedono in Egitto, non lo riconoscono. Perché non lo riconoscono? Perché loro non potevano immaginare che loro fratello potesse trovarsi in una situazione così difficile. Lontano dal papà, lontano dallo studio della Torah, in mezzo a tutta l'idolatria, a tutte le tentazioni, e rimanere legato alle origini, loro non lo riconoscono, non possono immaginare che uno può avere questa forza spirituale. Ma Yosef ce l'aveva, perché lui era Yosef ben Acher. Aggiungere l'Acher e farlo diventare Yosef. Questa è l'identità di Yosef, questo è quello che chiede Rachel da suo figlio, questo è quello che lei augura a suo figlio, e questo è quello che darà la forza a Yosef di far fronte alle difficoltà e rimanere integro, di rimanere attaccato alla sua vera essenza, di mantenere la sua vera identità. Cari amici, questi giorni prima di Kippur, facciamo un resoconto attento di tutte le nostre priorità della nostra vita, di tutte le false illusioni che ci siamo imposti e convinti che sono la nostra vera identità, che in realtà sono solamente delle cose estranee alla nostra vita, alla nostra anima. Prendiamo questi comportamenti, queste scelte di vita secondaria e ricordiamoci la nostra anima, cosa vuole veramente, la nostra vera identità dove si trova, chi è attaccato ai soldi, chi è attaccato a uno sport, che sia calcio, chi ha un cantante. Abbiamo trasformato queste cose esterne come dei valori assoluti o dei valori che sono la nostra essenza, la nostra vita. E invece la Torah, la preghiera, la nostra anima sono come una cosa estranea. È il momento di mettere un po' di ordine, di ricordare cos'è la nostra vera essenza, chi è veramente l'estraneo, e ciò che è veramente estraneo considerarlo come uno estraneo, come una cosa secondaria. E così potremo affrontare questo giorno di espiazione con una teshuva, con un pentimento profondo e sincero. E Hashem ci scriverà sicuramente nel libro della vita, della Parnassà, successo, salute, e ci manderà quest'anno Bezat Hashem, Shiat Kenu, Bimirabe, Amenu, Amen.